Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 77esima puntata di I Amazones. Continuiamo il nostro splendido settimo ciclo sulle inventrici, le scienziate, le studiose. E quest'oggi entriamo in un nuovo contesto storico, ovvero il contesto rinascimentale. E anche in questo caso cercheremo un po' di sfatare qualche mito, aggiungerne altri probabilmente, come abbiamo fatto la scorsa puntata parlando delle grandi scienziate e delle grandi studiose nel periodo medievale, e quindi parleremo anche di tante eccezioni, senza però ovviamente dimenticarci di come periodo medievale rinascimentale non fossero una passeggiata per la vita delle donne, non fossero una passeggiata per appunto le studiose, ma di come la resistenza femminile sia sempre stata un punto saldo nella lotta delle donne fin dai tempi appunto più remoti dell'avvento del patriarcato. Iniziamo però subito con un pezzo musicale per poi addentrarci in questo nuovo contesto storico parlando di tantissime donne, tantissime italiane tra l'altro. Quindi ci sentiamo Crystal Waters con Gypsy Woman.
She's homeless.
rieccoci, 77esima puntata di I Am Amazones. Continuiamo il nostro settimo ciclo, quindi come detto prima di sentirci questo bel pezzo dei Crystal Waters, appunto parleremo di tantissime studiose, di tantissime inventrici, di tantissime scienziate, e molte di queste scopriremo sono italiane, sono state italiane.
Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo parlato nelle scorse puntate di donne favolose, inventrici, scienziate, astronome, alchimiste dell'età antica, la scorsa volta del Medioevo, ed ecco che adesso ci affacciamo più o meno nel passaggio tra Medioevo e età moderna, parlando delle donne del XVI secolo, quindi quelle che sono vissute a cavallo tra il 1500 esatto. E il 1600. E abbiamo subito un personaggio di Venezia, che è Isabella Cortese, che nel 1561 pubblica il libro, il titolo intero è questo: I segreti della signora Isabella Cortese, in quali si contengono cose minerali, medicinali, artificiose, alchemiche e molta dell'arte profumiera appartenenti a ogni gran signora. Questo libro è stato estremamente popolare nel Cinquecento, è stato ristampato per tutto il secolo successivo, ed ecco che però a un certo punto c'è stata diciamo una querelle a riguardo questo libro, per cui alcuni studiosi hanno detto che non era di una donna ma era di un tale Timoteo Rosselli.
Sia mai, devono sempre cercare di accaparrarsi ogni tipo di intuizione, invenzione e scrittura femminile degli uomini.
Sì, anche
fanno,
perché
ce
vorrei sapere quale uomo nel Cinquecento gli sarebbe tornato in tasca qualcosa a usare uno pseudonimo da donna,
tra
vista la difficoltà di emergere che nella storia c'è sempre stata per le donne. Boh.
Esattamente, sì, metto una parentesi all'interno appunto di questo discorso qua, di questo Timoteo eccetera, di come gli uomini da giusto 6.000 anni cercano continuamente, per questo loro senso di inferiorità, che ci viene già detto molto bene da Valerie Solanas nel corso degli anni 70 del Novecento, ma anche da tante altre femministe, ma tra l'altro anche da scienziati. Stamattina ce n'era uno alla televisione che diceva appunto come il genoma femminile XX sia migliore rispetto a quello maschile XY, che di per sé è difettato rispetto a quello femminile. Non è un caso che le donne vivano di più e riescono, grazie appunto agli ormoni, alla presenza degli ormoni nel loro corpo, anche di avere una vita come dire più in salute, a meno che appunto non decidano di fare una vita rock and roll hardcore tantissimo. Allora in quel caso chiaramente la loro così, la loro possibilità invece di essere sane, di vivere più a lungo, inizia un pochino a dimezzarsi. Però questo ci ricorda come gli uomini da tempo immemore, dall'avvento del patriarcato, abbiano deciso che se io non riesco a far figli, se tu invece riesci, se tu vivi di più, se tu riesci a fare quello e quell'altro, questa cosa non mi sta per niente bene, che guarda, ribaltiamo totalmente il mondo, portiamo la sua stessa distruzione per questa invidia fatale antichissima.
Sì, in questo libro di Isabella Cortese, appunto I segreti della signora Isabella Cortese, lei include delle ricette di medicine, di oli distillati e cosmetici, e si può definire l'unico libro pubblicato da un'alchimista donna nel XVI secolo. Tra l'altro le è stato dedicato appunto a Isabella Cortese un cratere, appunto il cratere Cortese sul pianeta Venere.
Esatto, abbiamo visto anche come durante, cos'erano due puntate fa, sì, abbiamo parlato della Luna e appunto dei cicli lunari e delle scoperte delle donne, e di come queste cose appunto molto spesso nel corso del tempo vengono dimenticate se non riprese in tempi assolutamente più moderni. Per concludere la parte appunto su Isabella Cortese e dare un minimo di contesto senso storico in più, anche dal punto di vista letterario, e poi ci sentiamo chiaramente un pezzo musicale. Volevo dire, ecco, perché mi sono persa come al solito nei miei 1800 discorsi che vado da una parte all'altra, il fatto che sia uscita l'idea che l'abbia scritto un uomo, e quindi, come ho detto prima, si ha natura degli uomini da tempi antichi cercare di defraudare le donne di quello che fanno e di quello che inventano e scrivono. Bisogna dire che i libri di segreti, i cosiddetti libri dei segreti durante il Rinascimento, erano cosa, così come il romanzo già inizio 800, da donne. Quindi, esattamente come pensiamo adesso, abbiamo un'idea un po' stralunata di che cos'è il romanzo rosa, quindi di qualcosa che non è certamente rivoluzionario, è una sciocchezzuola, sono discorsi fra donne in casa, di amori, di cavolate, fondamentalmente così vengono percepiti, quindi vengono percepiti fondamentalmente come qualcosa che non può creare disequilibrio, non può creare ansia. Gli uomini sono donne sciocche che parlano delle loro cavolate. Lo stesso era per i libri dei segreti. Non è un caso che questo libro qua aveva fatto così tanto scalpore, così tanto successo, era stato venduto, era stato tradotto anche in tedesco e così via. Ma le donne furbescamente all'interno non inserivano, come nel caso di Isabella Cortese, soltanto ad esempio ricette comunque di saponi, ricette anche del dentifricio, quindi cose che ci servono di fatto in casa, se vogliamo risparmiare, se al tempo anche le donne chiaramente meno agiate volevano risparmiare, potevano avere quindi questa possibilità qui. Ma anche testi di ricette molto importanti dal punto di vista scientifico, di pomate e altro, per la salute femminile, per il corpo femminile e gli organi sessuali femminili, e uscivano fuori appunto da questi testi qua non soltanto semplici ricette, ma proprio delle vere e proprie teorie e invenzioni di donne, come nel caso di Isabella Cortese. Ecco, giusto per concludere questa parte qui su Isabella Cortese, che ovviamente continueremo in realtà a discutere, perché parleremo di donne scienziate, di alchimiste, di donne inventrici, in generale di donne scrittrici nel corso della puntata. Ci sentiamo però adesso un altro pezzo musicale di una artista che abbiamo sentito già la scorsa puntata, che è Donatella Rettore con Diva.
Hai sentito parlare della diva? Foto rubate in una copertina. Zuppa del male, zuppa del male, zuppa del male, che dicono di lei? Sì, che dicono di lei? Avete mai pensato alle foto sui giornali? Chissà che cosa nasconde con gli occhiali. Zuppa del male, zuppa del male, zuppa del male, che dicono di lei? Che dicono di lei? Thank you.
spezzatemi la vita. Avete mai tremato al suo canto d'usignolo?
Ballare Donatella Rettore con questo bel pezzo musicale. Allora, continuiamo la nostra carrellata di grandi donne inventrici, di scrittrici, di studiose, rimanendo sempre sul territorio italiano.
Allora, abbiamo un altro bel personaggio di Venezia, Loredana Marcello, che vive tra il 1533 e il 1572. Lei era niente meno che la dogaressa di Venezia, cioè la moglie del doge Alvise I, non so se si dica Mocenigo o Mocenigo.
Veneti all'ascolto, Veneti all'ascolto, diteci come si dice.
Se è sul Veneto più Mocenigo.
Io non dovrei dire che ho delle, appunto, così come dire, per metà sarei veneta, però dovrei chiedere a mia nonna come si dice effettivamente.
Bon, comunque sia, era la dogaressa di Venezia, mm-hmm. E fin da ragazza era chiamata insieme alle sue sorelle Fiore del Secolo, proprio perché erano delle donne molto note alla società, anche al popolo, e si distinguevano appunto per la loro istruzione, la loro cultura, e quindi incarnavano lei e le sue sorelle, Loredana Marcello e le sue sorelle, proprio il modello di donna rinascimentale, istruita e colta. Praticamente lei, anche se era appunto una donna di potere fondamentalmente, mm-hmm. si occupò sempre di medicina e sviluppando, diciamo, delle cure palliative, delle formule di cure palliative per le sofferenze della peste, proprio insieme ad altri fisici, ad altri studiosi, e questi studi fatti appunto da Loredana Marcello furono utilizzati da vari studiosi di medicina del suo tempo.
Esatto, vennero proprio utilizzati un po' come una forma di vaccino, pre-vaccino quantomeno, per aiutare appunto chi si ammalava di peste a non morire, o quantomeno nella maggior parte dei casi grazie a queste cure, se il corpo era abbastanza forte, quindi un po' come la questione del coronavirus, se qualsiasi tipo di influenza, qualsiasi tipo di infezione, chiaramente se il corpo di per sé è già debilitato, se magari sei già una persona anziana con tante patologie o un bambino molto piccolo e qualcosa che appunto nel corpo non fa sì che tu riesca a combattere realmente, perché non hai ancora tutti così come che si chiamano
gli anticorpi,
esatto, voglio dire un'altra parola, però anticorpi va benissimo, e chiaramente il tuo corpo non ce la fa e cede, e lo stesso era il tempo, chiaramente ci ricorda anche lei, così come le altre giudichesse sarde di cui abbiamo parlato nel corso delle scorse puntate, sempre nel settimo ciclo, come le donne al potere, anche se in questo caso non era lei l'unica donna al potere, perché era moglie di, come piace tanto agli uomini considerarci, moglie di, sorelle di, eccetera eccetera, ma è riuscita anche, purtroppo si sa, è sempre una questione anche di libertà che viene data in più dall'uomo in questione, nel caso specifico il marito, che le ha permesso, sempre tra virgolette, però, di poter studiare, di poter concentrarsi e quindi sui suoi studi, un po' come è stato per, ad esempio, Lucrezia Borgia o Isabella d'Este, se pensiamo a altre donne potenti della storia del Rinascimento, parliamo già ancora del fine del 400, però, di nuovo, sono donne che hanno dovuto sfornare bambini a più non posso, ma se si sono trovate in un matrimonio, seppure sempre di interesse, ricordiamolo, ma in qualche modo felice, pensiamo a Isabella d'Este, come ha governato su tutta Mantova in una maniera eccelsa, e di come a lei abbia portato la cultura e anche lei abbia studiato così tanto da essere un'inventrice, una studiosa, una scrittrice totalmente poliedrica, quindi una vera e propria benefattrice del popolo e della sua città, ecco. Va bene, allora direi che se ti va ci mettiamo un altro
direi
pezzo musicale
sì.
In playlist e poi continuiamo a parlare di nuovo di altre splendide donne. Quindi ci sentiamo En Femme avec un Femme, quindi una canzone che a noi piace molto, una donna insieme a una donna di Mecano.
Deux femmes qui se tiennent la main. Ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même une huée ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres, dans la rue, son amitié, l'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire ce qu'ils en pensent ou disent. Ne pourrait rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à deux rats du sol? Une femme avec une femme. Je ne veux pas les juger. Je ne veux pas jeter la première pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'en ai pas l'audace de tousser. Si ça m'interroge, je n'ai qu'à m'en aller. Avec mes pierres, je construirai leur forteresse. Qui arrête les colombes en plein vol à deux rêves.
Eccoci qua, 77esima 77esima puntata di I Amazones. Siamo Giorgi e Cristina e siamo su Radio Banda Larga e vi stiamo raccontando alcune donne meravigliose come tutte quelle di cui noi abbiamo parlato, donne sconosciute, donne di cui si sono perse le tracce nelle pagine importanti di storia, ma che in realtà dimostrano come le donne fossero sempre in prima linea negli studi, nelle scoperte, nell'evoluzione proprio della cultura umana.
Decisamente, donne che hanno resistito e in alcuni casi, come vediamo, alcune sì, certamente erano eccezioni. Ricorderei il fatto che evidentemente, cioè insomma, come dire, il sessismo è sempre un po' andato a braccetto anche con il classismo, quindi se una donna era ricca questo non faceva sì che non dovesse essere moglie, madre e riproduttrice seriale, ma allo stesso tempo c'erano, diciamo, casi in cui, ad esempio, abbiamo visto l'altra puntata, diverse monache come Hildegarda di Bingen, che avevano avuto, come dire, la possibilità in qualche modo di liberarsi parzialmente da questi ruoli e al contempo poter studiare, poter fare, eccetera. Lo stesso per altre donne che avevano, diciamo, provenivano quantomeno da famiglie ricche. Pensate a Lucrezia Borgia, il padre che era tra l'altro Papa Alessandro VI, se non erro, quindi il tempo prima della riforma in cui i preti non dovevano seguire affatto il celibato e potevano fare un po' quel che volevano, come di fatto in realtà continuano a fare ancora oggi. e allo stesso tempo avere, diciamo, delle possibilità economiche, arrivare da una famiglia, pensiamo anche soltanto poi successivamente Mozart, la sorella di Mozart totalmente dimenticata di quanto fosse, si dice addirittura migliore di lui fin da bambina a suonare, siano state poi dimenticate e messe da parte sia al loro tempo che successivamente. Queste donne qui in alcuni casi sono state, come abbiamo visto anche prima con Isabella Cortese, famose al loro tempo, ma perché prese spesso sotto gamba o perché nel loro tempo scrivevano di cose che interessavano per poi essere defraudate, come abbiamo visto prima da tale Timoteo, ma poi dimenticate totalmente nel corso della storia successiva.
E un'altra donna che è stata completamente dimenticata, proprio diciamo coperta completamente dall'ombra di suo fratello, è Sofia Brahe, che visse tra il 1559 e il 1643. Una donna che arrivava dalla Danimarca e che visse in Danimarca tutta la sua vita ed è la sorella del famoso astronomo Tycho Brahe. Praticamente Tycho Brahe non faceva un passo senza sua sorella. Allora, che cosa facevano loro? Dunque, il re di Danimarca, Federico II, aveva regalato a Tycho Brahe e sua sorella un'isola vicino a Copenaghen, l'isola di Ven, che venne ribattezzata Uraniborg, sì, praticamente villaggio di Urano, borgo di Urano, sì. Città di Urano, ed è proprio un regalo del re fatto a Tycho Brahe perché potesse dedicare la sua vita completamente all'osservazione delle stelle. E praticamente Tycho Brahe e sua sorella Sophie redassero il catalogo di oltre 1000 stelle fisse su quest'isola, appunto, per cui loro tutte le notti osservavano le stelle e le catalogavano, e quindi fecero un'opera monumentale di astronomia, anche se la loro teoria è assolutamente sbagliata, perché loro a un certo punto, avendo visto una volta una supernova, se non erro, si confusero e elaborarono una teoria secondo cui il Sole e la Luna ruotavano attorno alla Terra, mentre invece gli altri pianeti ruotavano attorno al Sole, cosa che è assolutamente errata, e questo si chiama il sistema ticonico. Ed ecco che Sophie Brahe appunto fu una collaboratrice, la sola collaboratrice di suo fratello.
Potremmo dire che il Tycho fosse suo collaboratore, perché
Tycho era suo collaboratore,
nel senso, se
diciamo, erano alla pari,
ma se consideriamo il fatto di come nel corso della storia, e c'è stata prova continua e ancora così oggi, ahimè, di quanti uomini si fanno poi così, come dire, fautori di essere grandi femministi, grandi paritari, ma sfruttando il lavoro della sorella, della moglie, eccetera, però dicendo collaboriamo, mentre molto spesso è successo, questo bisogna anche ricordarlo, che il lavoro era tutto della parte, della controparte femminile, che poi appunto veniva in qualche modo assimilato e poi divulgato a doppio nome, come dire, non ti rubo tutto solo a nome mio, fingo che però ho fatto anche una parte. In ogni caso, nel caso di Sofia Brahe, a parte il fatto che, come abbiamo detto, come ci ha detto Cri, cioè, ci possono essere degli errori ovviamente che si portano avanti nel tempo per aver guardato male, aver percepito male determinate cose, l'astronomia ce lo insegna tantissimo dai tempi antichi. Sofia Brahe era anche non soltanto astronoma, ma anche una chimica e una medica, quindi sì, di nuovo questo senso di dinamicità, dinamismo delle donne nel non fermarsi in una sola disciplina, ma di essere costantemente, sì, interdisciplinari, fondamentalmente. Che dici, sentiamo un altro pezzo musicale, poi magari diciamo ancora due parole.
Diciamo troppi nomi,
esatto,
insieme.
Sentiamo, diciamo ancora poi qualche parola su Sofia Brahe e continuiamo la nostra chiaramente carrellata di donne. Ci sentiamo questo bel pezzo di Ornella Vanoni, che è Domani un altro giorno.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi sono serviti a niente esperienze e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora mai, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Io di tutta un'esistenza spesa a dare, 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 non ho salvato niente, neanche te.
Sono in momento karaoke, quindi mi dovete così sorbire. Allora, torniamo a noi, torniamo a Sofia Brahe, torniamo alle scienziate, al nostro settimo ciclo di donne decisamente fantastiche e competenti e incredibili che hanno scritto, hanno fatto e poi sono state dimenticate e messe da parte nella storia quando non del tutto appunto manipolate nelle loro scoperte. Per parlare ancora di Sofia Brahe, giusto due parole, poi andiamo avanti nel nostro percorso anche dal punto di vista storico delle inventrici. Anche lei, abbiamo detto prima, era non soltanto astronoma ma anche medica e chimica, quindi le due cose, come potrete ben capire nel corso del 600, hanno portato al fatto che lei si interessasse anche di alchimia. L'abbiamo visto nelle puntate precedenti come in tempi anche molto antichi l'alchimia e quindi tutti quei processi non soltanto delle mitiche trasformazioni del mercurio in argento, ma anche di, come abbiamo visto oggi con Isabella Cortese, del trasformare un elemento mescolando da altri elementi in dentifricio, in sapone, in tutto ciò che poteva anche tornare utile, ad esempio saponi specifici per l'igiene femminile e cose così, anche se chiaramente già al tempo erano abbastanza consapevoli di come i saponi dell'igiene femminile fossero un po' così un'invenzione fatta un pochino ad hoc, a parte appunto un caso in cui, come nel caso di Isabella Cortese, fosse per una questione di aiutare appunto il sistema riproduttivo e sessuale femminile con tutte queste sue invenzioni. Quindi per quanto riguarda Sofia Brahe bisogna dire anche un'altra cosa, che purtroppo la sua vita non è finita così felicemente, nonostante fosse partita alla grande per certi versi, perché come donna, lo ribadiamo, al tempo e purtroppo per certi versi ancora oggi in diverse parti del mondo ancora è così, la schiavitù dell'essere moglie e madre era dietro l'angolo, oppure c'era il monastero, ma anche lì, diciamo, lo sposalizio con Dio era l'altra faccia,
quale fosse,
esatto,
peggio.
Era l'altra faccia della medaglia. Lei ha potuto in qualche modo studiare, fare le sue ricerche e così via, ma poi è morta totalmente in povertà, quindi diciamo non è finita molto bene, ma lo sappiamo che le donne molto spesso poi, se riescono a raggiungere qualcosa, se perdono diciamo l'appoggio anche momentaneo degli uomini sotto il patriarcato, non fanno esattamente, ecco, una bella fine. Torniamo invece a parlare appunto anche di altre donne oltre a Sofia Brahe.
Allora, vi proponiamo un'altra donna, Caterina Vitale, che è nata nel 1556 in Grecia e morirà nel 1619 a Siracusa, che divenne capo farmacista e chimica presso i Cavalieri Ospitalieri di Malta, quindi un ordine, l'ordine di San Giovanni, assolutamente notissimo, altolocato, importante, potente dal punto di vista politico. A qualcuno potrà dire, beh certo, lei divenne questo perché sposò Ettore Vitale, che era anche lui capo farmacista dei Cavalieri Ospitalieri di Malta, però questo non le toglie assolutamente alcun merito proprio per essere riuscita a diventare capo farmacista di un ordine così importante.
Esattamente, quindi donne che hanno comunque, come dire, combattuto e lottato per la loro esistenza come esseri umani completi e per non essere ridotte, come abbiamo visto, semplicemente o soltanto a appunto mogli, madri, sorelle, figlie e così via. Ci sentiamo ancora un pezzo musicale e poi parliamo di un'altra donna molto importante, che è Gaspara Stampa, che forse avremmo citato anche nelle puntate precedenti, altri cicli, e andiamo avanti come di nuovo con la nostra carrellata di donne incredibili. Quindi ci sentiamo Technotronic con Get Up.
Get the party started, get it on, get a move on, kid, rock to the beat.
eccoci qua.
A ritmi decisamente ballerini. Anche quest'oggi, in questa sequenza musicale un po' schizofrenica per certi versi, come piace a noi, e ribadiamo sempre voci esclusivamente femminili su I Amazones. Continuiamo la nostra carrellata di splendide donne, di inventrici, di studiose e di scrittrici nel corso del Rinascimento. Abbiamo parlato poco fa di una donna che è stata la prima capo farmacista, ovvero Caterina Vitale. Adesso torniamo leggermente un po' indietro per quanto riguarda gli anni di lavoro, gli anni appunto di esperienza di vita e appunto di studio. Parliamo, come detto poco prima di sentire questo pezzo musicale, Gaspara Stampa, almeno una citazione la merita direi, considerando che è stata considerata anche da diversi poeti nel corso del Novecento una delle poetesse più importanti, più incredibili che abbiano mai scritto sulla faccia della terra, giusto così per dirvi quanto la poesia di Gaspara Stampa sia stata importante, non soltanto certamente per gli uomini che, come abbiamo ben capito nel corso della storia, ancora oggi ritengono la scrittura femminile, appunto femminile, quindi qualcosa di parziale, qualcosa che non merita neanche di essere approfondito, perché effettivamente sono solo gli uomini che sanno parlare bene, sanno parlare dell'universo e sanno effettivamente come la vita va, no? Giustamente. Nel caso di Gaspara Stampa, ad esempio, lei è anche un po' un'eccezione, in quanto lei scrisse nel corso della sua vita dei suoi sentimenti, quindi possiamo parlare quasi di una Silvia Plath antelitteram, molto antelitteram direi, visto che appunto ha vissuto nel corso della prima metà del Cinquecento, ma di come effettivamente Gaspara Stampa, attraverso appunto i suoi scritti, è riuscita ad esprimere le sensazioni e i sentimenti di una donna di per sé abbastanza nobile, una donna quindi abbastanza ricca e agiata, ma di come la vita, come abbiamo già detto, nonostante il classismo che poteva permettere determinate cose in più o in meno, di fatto era un po' la stessa per tutte le donne, sia che si nascesse povere che si nascesse ricche. Abbiamo visto però, anzi, come per certi versi nel corso del Medioevo sono state le donne ad inventare la birra, a far loro la birra, e quindi in qualche modo anche soltanto la costrizione del dover portare la pagnotta a casa ha fatto sì che le donne dovessero uscire di casa, mentre molto spesso le donne nobili, l'abbiamo visto e nel corso della storia lo vediamo studiando e approfondendo queste figure, erano costrette alla preghiera, quindi a un'educazione semplicemente cristiana, cattolica molto spesso, e a sfornare figli perché dovevi fare l'erede, perché morivano uno dietro l'altro tra peste e tra altre malattie, e quindi non avevano, diciamo, altro tipo di svago e di interesse. Nel caso di Gaspara Stampa, appunto, ha scritto tantissimo, ha scritto moltissime poesie, parlando dei suoi sentimenti, parlando della vita che conduceva, e parla anche appunto di tante altre donne che nel corso della sua esistenza le sono state vicine e le hanno dato la possibilità anche di approfondire diversi scritti. Direi che però mettiamo un altro pezzo musicale così da stemperare la puntata. Ci sentiamo Kate Bush con Babushka e poi torniamo a noi.
She wanted to take it first. the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she breathes down him, just like his wife when she was
per intuito, per istinto sono arrivata ad abbassare il pezzo musicale. Ci sentiamo ancora in sottofondo Kate Bush con Babushka e andiamo avanti in questi insomma ultimi 10 minuti, poco più, di puntata di I Am a Zones, 77esima puntata, sempre settimo ciclo, quindi continuiamo a parlare di inventrici, di studiose, di scrittrici, anche in senso un pochino più ampio, che si sono date quindi anche all'interdisciplinarietà, come abbiamo visto prima. Poco prima di sentirci Kate Bush ho citato per appunto una questione più che altro di contesto storico, non per un fatto che Gaspara Stampa sia stata un'inventrice in senso diciamo totale, ma è stata una delle poetesse più famose del Cinquecento e ha scritto quindi tantissimo, come ho detto poco prima di sentirci il pezzo musicale. Ha scritto uno dei suoi versi più famosi, è Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in fuoco, quindi sono dei versi decisamente anche potenti.
Sembra
un po' Saffo, sì, beh, sicuramente l'avrà in qualche modo reperita e letta,
sì.
Perché direi che le donne, come abbiamo visto anche in tempi non sospetti, riuscivano l'una con l'altra a far rete, ad ottenere anche testi, ad ottenere nomi di donne, approfondirne la vita, la storia, eccetera.
Sì, io vorrei ricordare che praticamente degli studi recenti affermano che l'editoria di tutto il Medioevo è stata tenuta in piedi dalle donne. Erano le prime lettrici appassionate che esistono Stevano e quindi praticamente compravano un sacco di libri, tanto che per esempio il Decamerone di Boccaccio è dedicato alle donne, è fatto proprio perché le donne nel buio delle,
sì,
dei loro castelli, per quanto riguarda le donne,
sì,
le donne
altolocate, ecco.
E invece volevo anche ricordare la presenza delle donne mercanti durante il Medioevo e durante il Rinascimento, tutte le donne che per un motivo o per un altro, magari visto che il marito era via per lunghi viaggi, perché i mercanti del Medioevo e del Rinascimento viaggiavano tantissimo, basti solo pensare Marco Polo addirittura.
Ma la stessa Gaspara era diventata talmente stralunata per tutti i viaggi che doveva fare insieme al marito, che la sua salute ne aveva anche risentito, insomma.
Assolutamente, quindi praticamente i mariti lasciavano alle mogli la gestione completa dei loro affari e spesso e volentieri dei loro negozi, e per gestire un negozio oggi come centinaia di anni fa dovevi assolutamente essere colta dal punto di vista grammaticale,
sì,
quindi dovevi sapere perfettamente leggere, perfettamente fare di conto e lì e occuparti anche di questioni giuridiche, magari avere a che fare con avvocati, avvocati se subentrava qualche problematica, eccetera. Per cui non dimentichiamo la presenza nel mondo del lavoro costante delle donne.
Decisamente sì. E poi tra l'altro questa cosa che ci ha ricordato giustissimamente Crico, perché il contesto storico è sempre molto importante ricordarlo, ricordarcelo, per capire in quale maniera queste donne sono riuscite in qualche modo a resistere, o se veramente hanno resistito fino in fondo, o c'era una sorta di così spazio bolla all'interno di, appunto, del mondo patriarcale, sia nel Medioevo che nel Rinascimento, che ne sfruttava anche il lavoro, ma che in qualche modo dava loro un certo tipo di libertà e quindi anche per certi versi un certo, come dire, tipo di soddisfazione dal non dover essere ridotte semplicemente a un ruolo, ovvero quello di moglie e madre. Ma questa cosa, ecco, ce la portiamo avanti ancora fino adesso, quando si pensano ai discorsi molto maschilisti del però le mogli comandano in casa, eccetera eccetera. Perché cosa? Perché le donne vengono, se magari appunto come succede, ahimè, ancora oggi anche nei paesi decisamente occidentali, se l'uomo a lavorare, e nel, ripetiamo, in un mondo patriarcale chi guadagna di più sono gli uomini, chi può ottenere più facilmente un lavoro rispetto alle donne anche in uno stato di disoccupazione e di crisi sono gli uomini, le donne stanno a casa e cosa fanno? Cercano di far funzionare la casa, di far funzionare quindi anche le finanze familiari, e fanno di conto ancora oggi, quindi non è una cosa che, ahimè, per certi versi è scomparsa, non è una cosa che fa sì che le donne siano padrone, diciamo, dell'oikos, quindi della casa, e che siano quindi loro a padroneggiare in casa, perché quando sei dipendente economicamente da qualcuno, in ogni caso, diciamo, non sei effettivamente libero.
Sì, tra l'altro ho visto di recente un documentario su Marco Polo e lui aveva avuto 3 figlie femmine e gli aveva lasciato tutto in eredità, soldi, possedimenti, case, di modo che anche se erano già sposate potessero avere una loro indipendenza. E praticamente il marito di una di queste ha detto: no, quello che tuo padre ti ha lasciato è mio. E lei è andata è andata dai giudici di Venezia, gli ha fatto causa e praticamente i giudici hanno dato ragione a lei e lei è tornata in possesso dell'eredità di suo padre, quindi...
Esatto, sì sì, ma anche in questo caso, cioè, ci ricorda sempre come nel corso della storia ci siano state eccezioni e che chi giudica, come in quel caso quei giudici, hanno dato ragione a lei, e molto bene, così come in altri casi di donne anche in tempi decisamente più antichi che sono andate in causa con stupratori, con uomini che hanno fatto loro del male, eccetera eccetera, e sono riuscite ad ottenere non soltanto, come abbiamo visto anche soltanto parlando di Eleonora d'Arborea, di nuovo citandola quantomeno, far valere il loro interesse, far valere la loro persona come individuo, e quindi far sì che chi ha provocato il loro dolore fisico, psicologico, ma soprattutto spesso era fisico, quindi come gli stupri, ma anche aveva derubato loro dei soldi che avevano messo da parte, riuscivano ad ottenere qualcosa in cambio. Ma purtroppo, ai noi, sono delle cose decisamente, decisamente così sporadiche da un certo punto di vista. Volevo citare a questo punto, visto che mi sa che il tempo è abbastanza limitato, quindi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa puntata sul Rinascimento.
Sì, così almeno abbiamo fatto la carrellata di un secolo.
Esattamente.
Quello che va dal 500 al 1500 al 1600.
Esatto, abbiamo citato anche al contempo Isabella d'Este, quindi Lucrezia Borgia, le donne che hanno vissuto anche nel 400, nella seconda metà del 400 o nel fine 400, quindi di nuovo ci teniamo un pochino a cavallo delle due epoche. Abbiamo citato adesso come ultima, anzi non come ultima, però l'ultima che abbiamo citato, diciamo, delle donne di cui abbiamo parlato in maniera un po' così singolarmente, ovvero Gasparra Stampa. E abbiamo detto, noi in questo ciclo parliamo di inventrici, di studiose, motivo per cui non avete sentito di nuovo citare Veronica Franco, che però citiamo, di cui abbiamo parlato nel ciclo riguardante le letterate e la letteratura italiana. In questo caso le citiamo e basta, perché come dire, è stato un secolo e più di un secolo, un periodo storico in cui le donne sono riuscite con le unghie e con i denti a farsi valere, quindi citerei giusto per menzionarle, per onor del vero, Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Chiara Matraini, quindi altre italiane che nel corso del 500 e inizio 600 hanno scritto di poesia, hanno scritto di lettere, si sono fatte valere come esseri umani completi.
Sì, Vittoria Colonna la ricordiamo per la sua amicizia, solo amicizia, perché Michelangelo è sempre stato omosessuale, per cui quindi una grande amicizia con Michelangelo e una corrispondenza con lui.
Sì, certo, adesso verranno fuori. No, ma Michelangelo in realtà forse...
No, stava con Tommaso dei Cavalieri.
Facciamo un po' di gossip gaio, che a noi ci piace tanto, dopo aver sentito quella bella melodia di Enfant.
Era al servizio del Papa, però stava con un uomo.
Vabbè, ma sappiamo già, ahimè, anche in maniera decisamente così agghiacciante, quello che succede dietro le porte del papato, eccetera, che non ha a che fare di per sé chiaramente con l'omosessualità, lo ribadiamo ovviamente, ma di come appunto la pedofilia, la pedarestia, giustamente meglio chiamata, sia... ahimè, ancora all'ordine del giorno. Tra l'altro, ecco, piccola parentesi riguardo, che non c'entra molto con il nostro discorso iniziale, però ad esempio si sta cercando in questi ultimi anni, in questo ultimo periodo, di rendere la pederastia, la pedofilia, un orientamento sessuale. Questo per dirvi a che punto si è arrivato il liberismo più sfrenato e vomitevole, in cui si pensa che un bambino, una bambina, possa decidere ad esempio di dire che se le piacciono ad esempio a una bambina i soldatini, o le piace mettere i pantaloni, che non sono più una femminuccia, non sono più una femmina, non sono più nata bambina, o appunto arriviamo all'orientamento sessuale pedofilo, che non potrà mai essere un orientamento sessuale. Se però andiamo avanti così, diciamo che dovremmo tirare anche noi fuori così le unghie e i denti. Vi lasciamo un ultimo pezzo musicale e poi appunto noi ci sentiamo la prossima puntata, quindi il prossimo giovedì con la 78esima puntata di Amazones, parlando poi del 600 e del 700. Quindi ci sentiamo Martha Reeves e Devan Dallas con Dancing in the Street. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.